A me la collega, dottoressa Puric, il compito di, come dire, affrontare un po' più dal punto di vista patologico, sanitario, tra virgolette, insomma, questo problema. Cercheremo di tenerci ovviamente nei tempi, anche se è stato ben sottolineato, ben illustrato, sia dalla dottoressa Cremaschi che dalla dottoressa Coppola, come quando noi parliamo di un problema come il gioco d'azzardo patologico che rientra a tutti gli effetti nell'ambito dei comportamenti di dipendenza, parliamo di un fenomeno molto ampio, molto vasto, come tutte le altre dipendenze, che sicuramente non è, come dire, affrontabile esclusivamente dal punto di vista sanitario. Devo dire che questo vale un po' per tutte le malattie, per tutta la sanità, cioè i risvolti di tipo sociale sono fortemente correlati a quelli che sono i risvolti di tipo, come dire, tecnico-sanitario, per cui come dire, è un po', non si parla più nell'ambito della salute, della medicina, delle scienze che si occupano della salute di così, settori separati, no? Però dobbiamo dire che per le dipendenze questo sicuramente ha come dire, un valore in più, ha dei motivi in più, abbiamo dei motivi in più per considerarlo un problema legato di altrettanta importanza per altre discipline, per altri settori, sia pubblici che privati, che per il nostro, insomma, per i dipartimenti delle dipendenze. Cioè nessuno di noi è in grado di affrontare problematiche così ampie e complesse come quelle presentate dalle dipendenze in una società evoluta, semplicemente da un unico punto di vista. Faccio un esempio molto, molto semplice. La polizia, soprattutto la polizia stradale, sa benissimo, dati come le questioni che riguardano la guida in stato di ebbrezza hanno avuto una svolta molto importante con l'introduzione della patente a punti e di alcune norme che sono state applicate. 20 anni di educazione sanitaria precedenti avevano dato risultati inferiori, no? Voglio dire, per cui ci deve essere assolutamente come dire, l'interdipendenza di tutti questi aspetti. E dobbiamo dire per così, perché è giusto, perché è anche doveroso che di gioco d'azzardo patologico non cominciamo ad occuparcene ora. Negli ultimi anni, specialmente negli ultimi 3 anni, è esploso il problema anche a livello mediatico, anche a livello sociale sicuramente, ma di gioco d'azzardo patologico ce ne occupiamo da sempre all'interno di dipartimenti delle dipendenze, da sempre, in quanto prima correlato ad altre dipendenze, ad altre persone che presentano polidipendenze, eccetera. C'è da dire anche che la nostra regione in qualche modo ha avuto anche un ruolo, è stata pionieristica in questo senso, perché più di 20 anni fa uno psicologo, il dottor De Luca, con un'iniziativa privata, ha iniziato proprio in questa regione un trattamento per i giocatori d'azzardo patologici che ha fatto anche scuola, che è stato anche di interesse nazionale, che continua a fare. La diapositiva su, sì, il dipinto del Caravaggio, oltre che a testimoniare la bellezza di un quadro, testimonia anche come il problema sia antichissimo e sia sempre esistito. Per quanto riguarda la sanità, diciamo che nei manuali di psicopatologia compare nel 1980. Compare nel 1980 all'interno di quelli che vengono definiti disturbi di tipo compulsivo. Quindi non è una cosa nuova. È vero che con l'andare del tempo, è di 2 o 3 anni fa, di 2 anni fa per la precisione, che il gioco d'azzardo patologico è stato spostato nel più importante manuale diagnostico che esista al mondo, DSM-5, è stato spostato dai disturbi compulsivi ed è stato inserito tra i disturbi dei comportamenti di dipendenza. Allora, quando noi parliamo di comportamenti di dipendenza, molte volte anche all'interno degli stessi operatori sanitari c'è qualcuno che arriccia il naso e dice: è difficile per noi vederli come un qualcosa di interesse strettamente sanitario, perché insomma, è qualcosa che uno fa volontariamente, che uno in qualche modo si vuole. Noi dobbiamo combattere quotidianamente con questa idea, con questo stigma, no? Qualcosa che uno si vuole, come si può considerarlo veramente una malattia? Si può considerarlo veramente una malattia, e su questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto delle cose, come dire, che ormai dalle quali non si torna assolutamente indietro, perché contiene tutti gli aspetti che caratterizzano una malattia, qualora noi intendiamo il termine di malattia in un senso un po' più ampio di una semplice patologia d'organo, no? Insomma, che questo non è quasi mai vero neanche per le semplici patologie d'organo. E comunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce che il gioco d'azzardo patologico è una forma morbosa chiaramente identificata. Quel chiaramente identificata fa la differenza, cioè dice che si può diagnosticare. Questa è una cosa importantissima. Si può diagnosticare una sindrome data da un complesso di sintomi che formano una malattia, chiamiamola per comodità, un disturbo psichico. Questa forma chiaramente identificata, in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, può causare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale. Questo è quanto di base, la base sulla quale noi dalla quale dobbiamo partire. Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo, una malattia, un disturbo psichico, una malattia che si può diagnosticare chiaramente in base a tutta una serie di sintomi e di evidenze che presenta, e che se non affrontata può dare dei danni sociali molto alti. Vediamo, approfondire, io sarò molto semplice, non entrerò nei dettagli, come dire, della personalità del giocatore d'azzardo, di queste cose qua, perché insomma sono dati molto più tecnici, sarò molto più semplice, no? Ma mi premeva dare alcune informazioni. Allora, ci sono un paio di definizioni che adesso farò vedere. Il gioco d'azzardo patologico è un comportamento dipendente, ovvero l'innescarsi di una dipendenza che non è causata da una sostanza. E già qua noi possiamo avere i primi problemi. Com'è possibile che qualcosa che non è una sostanza crei un comportamento dipendente? Ormai noi questo lo conosciamo benissimo, tutti gli studi in neurobiologia, non solo, di neuropsicologia, di psichiatria, insomma, di psicologia clinica ce lo dimostrano ampiamente. I meccanismi neurobiologici che stanno alla base del gioco d'azzardo sono gli stessi delle altre dipendenze. Adesso non starò a definire quali, ma a dire, a spiegare quali, ma sono gli stessi. Noi, nel nostro cervello accade la stessa cosa, sia che noi assumiamo eroina, sia che noi assumiamo alcol, sia che noi fumiamo tabacco, sia che noi giochiamo d'azzardo. Adesso ci sono tutta un'altra serie di riconosciute di dipendenze comportamentali, shopping compulsivo, sex addiction, eccetera. Quindi i meccanismi neurobiologici che sono alla base del ripetersi e dell'instaurarsi della dipendenza sono gli stessi. E in seguito a questo instaurarsi di questa dipendenza si sviluppano dei danni che sono individuali e familiari, sono anche economici, relazionali, fisici, psicologici, con un'intensità variabile. E i danni che noi riscontriamo nelle persone che vediamo sono questi: sono disturbi del sonno, disturbi dell'umore, attacchi di panico, tentativi di suicidio, e anche suicidi purtroppo, stati depressivi, quindi tutto il corredo, come in tutte le altre dipendenze, tutto il corredo della sintomatologia di tipo psichico. Sono danni familiari, separazioni, isolamento, ritiro sociale, trascuratezza, comunicazione, comunicazione disturbata. Questo, ad esempio, ci piace spesso fare il paragone, difatti Rosanna si è sempre occupata principalmente di alcolismo, no? Lo sa benissimo, poi penso anche, forse lo dirà, con la situazione che ci sembra più vicina è quella dell'alcolismo. Ci sono delle somiglianze molto molto forti per quanto riguarda anche gli aspetti appunto di separazione, isolamenti, ritiro sociale, eccetera, l'assenza dal lavoro, licenziamenti, e sono molto alti, più che nell'alcolismo, le questioni penali, no? Frodi, furti, falsificazioni, cioè tutto quello che gira intorno al denaro, che è come dire, il nucleo centrale del problema del gioco d'azzardo, ma lo è anche della droga, se vogliamo, perché insomma intorno a questo gira tutto, delle fiorentissime imprese, no? Diciamo che nel gioco d'azzardo l'aspetto penale diventa rilevante perché c'è di mezzo il bisogno enorme di procurarsi continuamente denaro, così come avviene in misura molto minore nell'alcolismo, in misura maggiore nelle dipendenze da sostanze illegali. Nel gioco d'azzardo poi questo è proprio il centro della questione. Gioco d'azzardo patologico è da intendersi come la conseguenza secondaria di un comportamento volontario di gioco d'azzardo. Prima la dottoressa Cremaschi citava molto meglio di me tutta l'importanza del gioco nello sviluppo, nella costruzione della personalità, della mente, di tutto quanto, però qui questo non è un gioco, parte con l'idea di un gioco, ma poi non è un gioco, no? In individui vulnerabili alla dipendenza. Noi attualmente sappiamo che esistono le vulnerabilità. Tutti gli studi, soprattutto di tipo neurobiologico, neuropsicologico, ci dicono che ci sono categorie di persone più vulnerabili alla dipendenza. Però dobbiamo stare attenti, non siamo assolutamente in grado di dire chi diventerà dipendente e chi non lo diventerà. Sappiamo che ci sono delle categorie più vulnerabili, però a sua volta l'ambiente, l'educazione, le relazioni sociali possono fare la differenza e possono diminuire questa vulnerabilità. Per cui dobbiamo essere consapevoli che noi, così come diciamo che chiunque comincia a bere potrebbe potenzialmente sviluppare un disturbo da uso di alcol e una dipendenza, chi comincia a fumare quasi sicuramente diventa dipendente da fumo, così chi comincia a giocare d'azzardo ha possibilità pari a quasi tutti gli altri di diventare dipendente del gioco d'azzardo. Questo porta delle conseguenze importantissime per quanto riguarda gli aspetti della prevenzione, ad esempio, no? Che deve essere fatto in un certo modo. Cioè, noi non possiamo pensare, vabbè, tu sei fatto in un certo modo, per cui tu sei a rischio, perché tu quindi non devi giocare. Tu sei fatto in un altro modo, tu puoi giocare. Questo, così come non possiamo dirlo per il bere, non possiamo dirlo per gli altri aspetti della dipendenza, non possiamo dirlo per il gioco d'azzardo. Il sistema neurobiologico principalmente implicato è quello diciamo così, della ricompensa, del piacere, del controllo degli impulsi, la corteccia prefrontale, non entro in questi dettagli che poi sono importanti per noi, ma comunque così, questo per dire come sia un aspetto molto importante quello che riguarda gli aspetti neurocognitivi, no? Le funzioni cognitive correlate, e un giocatore d'azzardo sviluppa più di altri dipendenti delle credenze e delle distorsioni cognitive, cioè comincia a credere che il vincere sia prevedibile, no? Ed è questa una delle cose che rende complicata la cura. Allora, la letteratura, specialmente di fine 800 e inizio 900, è piena di giocatori, Dostoevskij, uno per tutti, no? Che pensavano di aver trovato il sistema per sbancare i casinò. tra quelli che vanno a giocare alle macchinette è strapieno di persone che pensano che ci sia un modo per poter vincere sicuro. Noi dobbiamo far di tutto per dimostrare che queste sono distorsioni cognitive, sono disturbi del pensiero, sono distorsioni cognitive e non hanno nessuna possibilità di verificarsi. C'è più possibilità che uno venga investito da un'auto andando a comprare un gratta e vinci che vincere il gratta e vinci. Questo deve essere chiaro. Poi ci sono delle cose molto, molto belle, delle ricerche molto belle. Qui faccio un po' di, come dire, di pubblicità per il mio servizio. Qui presente la dottoressa Donini, che tiene presso il nostro servizio una serie di lezioni su questi aspetti delle dipendenze, aperto a tutti e che affronta molto più dettagliatamente di me, insomma, no, questi argomenti. Vabbè, tutte le dipendenze vanno ad agire sui sistemi motivazionali, stimolano i sistemi della ricerca, i centri del piacere, generano aspettative positive. Quindi io vado via veloce perché sennò altrimenti questo schema banalissimo ci dice che dal gioco d'azzardo cosiddetto sociale, così come diciamo dal bere sociale, si passa a un gioco d'azzardo problematico e un gioco d'azzardo patologico. Cioè, nessuno può sviluppare una patologia sul gioco d'azzardo se prima non è stato uno che ha giocato così socialmente, no? Quindi è un continuum. Quindi chiunque gioca sviluppa questo rischio. La definizione di gioco d'azzardo era già stata. Vedrei velocemente alcuni criteri. Ci sarebbero talmente molte cose da dire, come capirete, ma insomma il tempo è poco ed bisogna orientare. Allora, ci sono alcuni criteri, quelli ormai stabiliti nell'ambito psicopatologico, sui quali si basa una diagnosi di gioco d'azzardo patologico, ma anche una valutazione, l'idea che uno porti un problema di questo genere. Quando una persona ha un bisogno di quantità crescenti di denaro per ottenere l'eccitazione desiderata giocando d'azzardo, e questa è l'assuefazione della tolleranza che si riscontra negli altri tipi, quando uno ha bisogno di bere sempre di più per trovare gli stessi effetti, quando uno ha bisogno di assumere sempre più eroina per provare le stesse sensazioni e via dicendo, no? È identico nel gioco d'azzardo, c'è un bisogno di somme di denaro sempre maggiori, con tutto quello che comporta e che si è detto. C'è un'irrequietezza o un'irritabilità se si tenta di ridurre o di smettere di giocare, così come quando si smette di fumare, così come quando si smette di bere, così quando si cerca di smettere di assumere una sostanza che dà dipendenza. E questi sono sintomi di astinenza, cioè stare senza giocare fa sviluppare dei sintomi di astinenza molto simili agli altri sintomi di astinenza. Un altro criterio è quando una persona ha provato più volte senza esserci riuscito a ridurre o smettere di giocare d'azzardo. Se uno ci ha provato e non c'è riuscito, è un campanello d'allarme molto molto alto, che da solo magari può non essere, non può, non, può anche non delineare proprio sicuramente una patologia, però insieme ad altri ci dà un quadro della situazione importante. Quando la persona è preoccupata continuamente del gioco d'azzardo, quando ha pensieri persistenti, pensa continuamente al gioco, cerca di immaginare come fare, pensa alla prossima volta che andrà a giocare, è lì, come ho visto fare delle persone che conosco, che è assente da tutto perché sta pensando come potrebbe, no, ottenere il denaro da investire nel gioco. Poi questo ci porta, succedono delle cose più complicate, no? Quando uno gioca d'azzardo per diminuire il disagio che sente, questa è una questione molto importante. Così come noi pensiamo che il passaggio dal bere sociale alla dipendenza da alcol avviene nel momento in cui uno non beve più per sentirsi più allegro, ma beve per non star male. Così quando uno comincia a giocare d'azzardo perché sente un disagio forte se non lo fa, vuol dire che questo è il passaggio, no? Delinea un problema di dipendenza. Mi perdoneranno i colleghi che sono in sala se sono veramente, come dire, superficiale su queste cose qua, ma credo che dobbiamo dare un'idea generale più che entrare approfondire il dettaglio, ecco. Dopo aver perso, pensa di recuperare i soldi persi, quindi rincorrere le proprie perdite. Questo è il dramma, no? Io dico a un paziente: ma tu non vinci mai? Come no? Ho vinto 5 euro alle macchinette, ho gratta e vinci anche stamattina. E cosa hai fatto di quei 5 euro? E li ho tornati a giocare, ovviamente, no? E cosa succede? Li ho persi. Ma allora non li hai vinti? Ma questa sì che li ho vinti. È una distorsione cognitiva, insomma, che dà l'importanza di... Quando uno mente per occultare l'entità del coinvolgimento, questo viene per tutte le dipendenze. Noi quando diciamo che una persona dipendente è un bugiardo, non diamo un giudizio morale o di valore, rileviamo un sintomo. Uno mente per nascondere, perché la dipendenza è talmente forte che deve trovare il modo per tenersi al riparo dagli altri che insistono perché non ci sia, quindi uno deve nascondersi e mentire. Quando uno, per il gioco d'azzardo, mette in pericolo una relazione significativa, il lavoro, delle opportunità, cioè uno prima viene al gioco d'azzardo e poi viene il resto. Quando conta sugli altri per procurarsi il denaro necessario a risollevare le perdite. Allora, questi sono 9 criteri. Non servono tutti e 9 per fare una diagnosi, ne bastano 4 tra questi 9 criteri. Questo credo dia un po' l'idea. Ma poi sulla complessità anche del trattamento, credo che adesso la dottoressa Puric dirà meglio di me.
Buongiorno a tutti. La complessità del fenomeno è stata già ampiamente illustrata dai colleghi che mi hanno preceduto, quindi il mio intervento è volto più a focalizzare quello che è stata la presa in carico proprio da parte dei servizi specialistici, da parte dei servizi delle dipendenze. Diciamo che siamo partiti da una punto di osservazione privilegiato, nel senso che abbiamo fatto tesoro di quella che era l'esperienza di decenni di lavoro proprio nel campo delle dipendenze, dipendenze da sostanze legali e illegali. Cosa vuol dire fare tesoro? Abbiamo capito immediatamente che per affrontare un fenomeno così complesso bisognava in qualche modo agire su più piani. Il piano della prevenzione, il piano normativo e legislativo e il piano della cura. Quindi ci siamo messi in gioco in tutti e tre questi ambiti perché questa pensiamo sia l'unica modalità possibile per poi poter dare una risposta di qualità nell'affrontare appunto tematiche che abbiamo visto sono estremamente pervasive e subdole anche nella loro progressione. L'aspetto preventivo, come dicevano appunto i colleghi, è estremamente importante. Ancora non c'è, per quanto si parli molto di questo fenomeno, una consapevolezza diffusa di quelli che possono essere, le vulnerabilità che entrano in gioco, che favoriscono la progressione da un gioco sociale verso un gioco problematico, verso un gioco patologico. Quindi, una, informazione e una sensibilizzazione, della popolazione in questo senso è qualcosa che attiene a tutti noi. Per quanto riguarda l'aspetto legislativo e normativo, direi che diversamente da quanto è successo per altre dipendenze con cui ci siamo confrontati, sia appunto dicevo illegali e illegali, questa volta ci siamo mossi abbastanza rapidamente e non siamo rimasti al palo, intendo con questo, non ci siamo lasciati condizionare dall'atteggiamento di molti che ci dicono che legiferare in proposito, normare, significa limitare la libertà del singolo. L'aspetto di cura poi certamente ha attinto a piene mani a quella che era l'esperienza che i servizi delle dipendenze, i dipartimenti delle dipendenze avevano acquisito, come ha detto il collega Sergio, soprattutto per quanto riguarda poi l'ambito dell'alcol dipendenza. È apparso quindi immediatamente che la modalità più appropriata per intervenire il più rapidamente possibile e nella maniera più efficace possibile era quella di mettere in rete competenze e risorse esistenti sul territorio. E proprio in questo senso ci siamo mossi a livello regionale. È stato fatto nel 2012, se ricordo bene, un corso di formazione per addetti ai lavori in cui, a carattere regionale, in cui i servizi delle dipendenze si sono confrontati questa tematica, ed è stato un momento per noi molto importante per formulare percorsi e per attivare risorse. La Regione, come abbiamo sentito e come sentiremo anche nel proseguio della mattinata, è stata molto presente e molto attiva tutte le politiche di contrasto della problematica, con l'istituzione sia del gruppo tecnico regionale che ha legiferato in proposito, e ci terrei a dire anche ascoltando quello che era il punto di osservazione dei servizi. E abbiamo sentito anche la dottoressa Coppola che ha parlato dei fondi regionali, anche questo molto importante. Altrettanto importanti sono i tavoli di confronto fra soggetti istituzionali e non istituzionali che sono attivi e operativi a livello regionale e che vedono i servizi delle dipendenze partecipi a pieno titolo. Mi riferisco ai piani di zona, mi riferisco anche al coordinamento regionale della campagna nazionale Mettiamoci in gioco, come anche ad altre iniziative più limitate dal punto di vista territoriale che si stanno attivando sul territorio. Sono stati attivati in tutte le aziende sanitarie dei percorsi di trattamento per supportare le persone che hanno già sviluppato una problematica, ed è stato istituito un attento monitoraggio, sempre in ambito regionale, dei flussi delle persone con problemi di gioco correlate che afferiscono ai servizi specialistici. Questa è una cartina in cui si rappresenta la situazione prima della riforma sanitaria. Quindi abbiamo ancora le 6 aziende che hanno attivato, come si diceva, nell'arco di un decennio, grosso modo, dei percorsi di cura per questa problematica. Partiti a Trieste, come diceva Sergio, dall'osservazione spontanea che tra le persone che si avevano in carico per problemi soprattutto di alcol dipendenza c'era una percentuale più elevata di persone che avevano anche sviluppato un problema di gioco d'azzardo, e quindi per offrire a queste persone una risposta qualitativa che migliorasse in toto la loro qualità di vita. Via via poi vedete che tutti i le aziende hanno dato una risposta. Qual è stato l'andamento del fenomeno in termini quantitativi? Ecco, questi sono i dati che si riferiscono al 2013, e vedete che già 2 aziende sanitarie all'epoca avevano cifre a 3 zeri, quindi avevano superato i 100 utenti. Bisogno sanitario emergente, abbiamo detto che sempre più si parla del problema, a proposito, vedete infatti quello che è stato l'aumento percentuale degli utenti nei servizi, molto più elevato nei servizi che avevano attivato nel 2013-2012 questa attività, ma si è mantenuto anche su cifre del 30-40% nei servizi che già da tempo avevano dei percorsi strutturati per dare una risposta a questo problema. Come dato, per così darvi il dato del 2014, vi ho portato il dato di Trieste, e vedete che anche quest'anno c'è stato un aumento dell'utenza, testimoniato anche dal fatto che nei primi 3 mesi del 2015 abbiamo già 75 pazienti in carico, di cui anche alcuni non tutti nuovi, perché La problematica, come vi diceva il collega Sergio, è una malattia cronica recidivante, quindi noi sappiamo che dobbiamo essere pronti a intercettare i nuovi utenti, i nuovi soggetti che incorrono in una problematica di questo tipo, ma dobbiamo essere molto pronti anche a monitorare i soggetti che hanno già avuto un percorso di trattamento. Entrando nello specifico molto brevemente, qual è la modalità di intervento clinico? Il trattamento ad oggi in tutte le aziende sanitarie del territorio regionale è ancora un trattamento ambulatoriale, anche se ormai l'osservazione e l'impegno di qualche anno ci dice che in alcune situazioni sarebbe opportuno anche la possibilità di offrire un trattamento residenziale, perché non si riesce a stabilizzare l'astinenza, cioè mettere la persona in condizione di non giocare stabilmente, quindi di attivare un percorso virtuoso. L'approccio è l'approccio multidisciplinare, quindi medico, psicologico, sociale, che viene applicato per tutte le dipendenze con cui noi ci stiamo confrontando, che può essere sia di tipo individuale o rivolto al singolo nucleo familiare, o un trattamento di gruppo in cui gli utenti sono sia la persona, il paziente designato, sia i familiari, che di fatto sono persone che sono state pesantemente segnate da questa problematica e hanno altrettanto bisogno di aiuto del paziente. E vedete infatti che c'è un coinvolgimento, un'attenzione particolare, il coinvolgimento non solo della famiglia, ma anche quella che può essere la rete affettiva e supportiva che attorno alla persona sta e che deve essere ben consapevole della problematica e attivare tutta una serie di risposte che fanno sì che poi l'astinenza si stabilizzi nel tempo. Alcune aziende si sono già mosse anche con una partnership con associazioni di volontariato, anche questo in così analogia con quello che è il mondo delle dipendenze, soprattutto dell'alcolismo, in cui si è visto che il fatto di proseguire per un periodo di tempo più prolungato, anche in un ambito associativo, mantenere l'attenzione sulla problematica offre delle risposte certamente più positive. Concludo dicendo che senz'altro il fenomeno, quindi esperienza di tutti i nostri servizi, è presente ed è in crescita su tutto il territorio regionale. Che ci siamo in qualche modo avvantaggiati rispetto all'esperienza che avevamo nei confronti delle altre dipendenze per dare immediatamente una risposta, che però questa problematica presenta degli aspetti di complessità nuovi. Ad esempio, non abbiamo la possibilità di avere strumenti oggettivi, non abbiamo etilometri, non abbiamo la possibilità di fare degli esami delle urine per stabilire se quella persona effettivamente sta conseguendo i risultati che dichiara. E non mi soffermo su questo perché Sergio vi ha ampiamente illustrato il fatto come la negazione e la menzogna siano degli elementi trasversali in questa patologia. Non abbiamo dei supporti farmacologici che aiutino a inattivare la dipendenza o controllare la dipendenza. Non abbiamo antabuse, farmaco che si usa per l'alcol, non abbiamo metadone o antaxone. E quindi possiamo semplicemente utilizzare in casi di situazioni complesse in cui abbiamo, come spesso avviene, disturbi del tono dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi depressivi secondari anche alla situazione estremamente impegnativa che la persona sta vivendo, dei farmaci che vengono utilizzati appunto per queste problematiche, per queste patologie. E quindi la presa in carico risulta estremamente gravosa, estremamente complessa. Una parte importante della presa in carico è l'aspetto sociale, intendendo come aspetto sociale l'aspetto finanziario, di cui anche vi ha parlato Sergio, ma che è fondamentale e da cui anche poi l'aspetto di supporto legale, no? Perché per noi sta creando non poche difficoltà. In verde ho voluto mettere il messaggio positivo, messaggio di speranza. Abbiamo certamente una concreta attenzione da parte della Regione, che per noi è molto importante. Abbiamo un'ampia disponibilità delle aziende regionali di tutto il nostro territorio e soprattutto c'è un'attivazione di quella che è la rete anche informale presente sul territorio e c'è già un'attiva collaborazione. E quindi questo è un elemento che gioca, per restare in tema, a nostro favore, no? In quanto per vincere dobbiamo fare proprio un gioco di squadra. Grazie.